il tema generale di quest'anno era quello della crescita, crescita davanti a Dio e crescita davanti agli uomini, crescita davanti a Dio, cioè crescere in santità, crescere davanti agli uomini e crescere nel nostro servizio di apostolato. Questo è il tema che svolgiamo in questi giorni. Che cos'è l'apostolato? Come si fa l'apostolato? Beh, vedremo se riusciremo a dire qualche cosa. Intanto, guardando lo statuto nuovo, stavo chiedendo a Don Francesco se ce l'hanno tutti, certamente non ancora ce l'hanno tutti, ma l'hanno portato, quindi lo distribuirà uno per copia. Nel nuovo statuto il capitolo sull'apostolato è molto sviluppato, ancor più che non nel quello precedente, e si vede che proprio gli danno una importanza, grande importanza, cosa che non so se ne siamo convinti pienamente. E allora dobbiamo andare a vedere la parola di Dio, che cosa ci dice in proposito. E manco a farlo apposta, domenica scorsa, 23esima dell'anno A, abbiamo fatto delle letture che proprio ci possono introdurre in questo discorso. Ricordate le letture, le sentinelle, il debito della carità, la correzione fraterna. Il primo brano, preso da Ezechiele 33:7-9, diceva: «O figlio dell'uomo, io ti ho costituito sentinella per gli israeliti. Ascolterai una parola dalla mia bocca e tu li avvertirai da parte mia». Ecco già l'apostolato, Ce lo vedete? Fai qualche cosa per l'altro. Se io dico all'empio, empio, tu morirai, e tu non parli per distogliere l'empio dalla sua condotta, egli, l'empio, morirà per la sua iniquità. Ma della sua morte chiederò conto a te, perché non hai fatto apostolato. Ma se tu avrai ammonito l'empio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte, egli morirà per la sua iniquità, tu invece sarai salvo. Sì, perché tu hai fatto il tuo dovere. Dunque siamo costituiti sentinelle, sentinelle della famiglia, sentinelle nell'ambiente in cui lavoriamo, sentinelle nelle nostre comunità, sentinelle nella Chiesa, sentinelle nel mondo. Sentinella. E la sentinella ha il dovere di vegliare e di avvertire se si avvicina il nemico. E quando è che siamo stati costituiti sentinelle? Con il nostro battesimo. Il battesimo stesso ci ha costituiti sentinelle, cioè ci ha dato il dovere della vigilanza, in altre parole, dell'apostolato, cioè di coloro che devono vigilare sulla fedeltà degli altri alla volontà di Dio. E di questo il Signore ne chiede conto. E questa vigilanza è il più squisito atto di amore, ancor più del dare il pane all'affamato, importantissimo, ancor più di vestire gli ignudi, importantissimo e doveroso, ancor più di qualsiasi altra opera di misericordia corporale, doverose, il Signore ci chiederà conto anche di quelle, ma se volessimo fare una scaletta, certamente le opere di misericordia spirituali sono di un valore superiore, e tra queste opere di misericordia spirituale c'è ammonire i peccatori, quindi fare qualche cosa per coloro che non sono nella volontà di Dio, e questo è l'atto più squisito di carità verso gli altri. e guai a saldare questo debito. Ed andiamo alla seconda lettura di domenica scorsa, allora quando Paolo ci diceva, 13, 8, 10, ci diceva, non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge, eccetera, eccetera, l'amore non fa nessun male al prossimo, pieno compimento della legge è l'amore. Non abbiate alcun debito. E questo viene richiamato anche dallo statuto al numero 35, è appena un richiamo, non è che lo tratta direttamente, l'articolo 35 in cui dice, siamo nel capitolo dell'apostolato, i membri, nello spirito di San Paolo, che si riteneva debitore a tutti, eccetera, poi dice che coltiveranno il senso della Chiesa, lavoreranno nelle loro parrocchie, nelle loro comunità, nelle loro diocesi, presteranno il loro servizio di bene, di apostolato, eccetera, in quanto vivono lo spirito di San Paolo, il quale diceva che era debitore a tutti e insegnava anche, come abbiamo sentito, non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole. Dunque, i debiti sarebbe meglio non farli, quelli per questo mondo, e se si fanno è dovere di estinguerli al più presto, e guai chi non estingue un debito, mancherebbe di giustizia, meglio non averci di questo tipo di debito. Ma ce n'è uno che lo dobbiamo avere sempre, il debito della carità, cioè non possiamo mai dire ho amato abbastanza, ho fatto quello che dovevo fare, mi sento a posto in coscienza, oppure non so più che cosa fare e quindi mi arrendo, mi rassegno. Se uno dicesse così andrebbe fuori del seminato, estinguerebbe un debito, il debito dell'amore, e andrebbe fuori strada. Purtroppo noi che viviamo anche in mezzo ad altri che sono meno aiutati di noi a comprendere la parola del Signore, purtroppo l'opinione pubblica dominante è quella che si ferma nel negativo. Io non faccio il male a nessuno, dunque sono una brava persona. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Vanno a confessarsi, non hanno niente di che dire perché non hanno fatto il male a nessuno. Ma è forse questo l'amore? È forse questo il Vangelo? È forse questa la consegna del nostro battesimo? L'amore è vero, non fa male a nessuno, diceva San Paolo, ma c'è un pieno compimento della legge che è l'amore, e quindi non basta non fare il male, bisogna che sia compiuto pienamente l'amore, e allora si deve andare in positivo. Cosa direste voi? Vi basterebbe, voi moglie o viceversa, che il vostro marito o vostra moglie dicesse, vantandosi davanti agli altri, io a mia moglie non gli ho mai sputato addosso, io a mia moglie non gli ho mai dato i calci, dunque sono a posto, e solo forse questo l'amore? O c'è qualche cosa di più? C'è tutto una attenzione, un affetto, gesti, parole, un insieme di cose che non finite mai. Non è perché avete amato oggi, domani è finito, sono a posto. L'amore non ha termine. E come voi avete l'esperienza nella vostra vita coniugale e familiare, che in realtà ogni giorno si ricomincia ad amare, e anche se ogni giorno ripetete ti voglio bene, ed è sempre un gesto nuovo che crea gioia vicendevole e non si esaurisce, non si stanca, la stessa cosa è l'amore verso gli altri, la stessa cosa è per quello che è l'apostolato. Non possiamo mai dire ho fatto abbastanza. E non basta dire non faccio il male. E che c'è questa mentalità, lo si vede anche nel modo come ci si confessa e nel modo come si fa l'esame di coscienza e nel modo con cui si ricercano i peccati. La maggior parte di gente che si confessa anche spesso, che cosa va a confessare? Di quello che ha fatto di male. Se ha bestemmiato, se ha risposto male, se ha mormorato, e via, quello che ha fatto di male. Certo che bisogna confessare anche questo. Ma quanta gente invece purtroppo non confessa il bene che avrebbe potuto fare e non ha fatto, e di cui Dio chiederà conto. Ci si fa forti con il proverbio: ognun per sé, Dio per tutti. Ma questo certo non è un proverbio cristiano e non è evangelico. E anche l'altro, che dimostra poca generosità, un'altra frase: oh, a un certo punto chi me lo fa fare? Non c'è amore senza spirito di sacrificio e senza gratuità. Non c'è apostolato senza questo spirito di sacrificio e questa gratuità. Certo, non è facile, si va incontro a tante difficoltà, ma non possiamo estinguere questo debito. Ma dov'è radicato questo dovere dell'apostolato? È radicato in noi, per il fatto che siamo battezzati, per il fatto che siamo uniti in Cristo. Lo vedremo domani, l'unico vero grande apostolo del Padre. L'apostolato dunque è radicato nella nostra persona, che deve corrispondere a certi requisiti, vedremo successivamente, ma porta più copiosi frutti se è esercitato in comunità. E come comunità. Altro è l'apostolato che compi da solo tu o marito o moglie, e altro quando insieme fate qualche cosa. Altro quando ci si muove anche come istituto, ognuno per conto proprio, altro come istituto in se stesso che fa qualche cosa. Altro è quando nella propria comunità parrocchiale ognuno fa un po' di bene, e lo deve fare, così, spontaneo come viene, e altro quando si è tutti uniti in un fare qualche cosa. È diverso. L'apostolato fatto in comunità e come comunità porta più copiosi frutti. E nella comunità, in quanto comunità, c'è un aspetto particolarissimo di apostolato. Ed è quello di cui il Vangelo ce ne ha parlato domenica scorsa, la correzione fraterna. Attraverso la cosiddetta correzione fraterna si esercita il massimo dell'apostolato, il massimo della carità. E d'altra parte la correzione fraterna si fa in comunità, bisogna essere almeno due. Io e un altro. Io che dico, l'altro che ascolta. O viceversa, l'altro che dice, io che ascolto. Almeno due. In cui ci si aiuta per poter fare un cammino. Questa è la correzione fraterna, che non è soltanto, anche qui, in negativo. Io faccio scoprire i difetti all'altro, i difetti che ha, anche, ma soprattutto io aiuto l'altro a essere sempre meglio, nel bene. Ed è il compito principio che vi ha dato il sacramento del matrimonio. È principalmente nella comunità dunque che si esercita la carità, ed è nella comunità che ci si accorge sul serio di essere sempre più, di dover essere sempre di più, debitori l'un dell'altro. Ma guardiamo con più precisione che cosa dice Gesù in questo brano evangelico, capitolo 18, 15-20. Se il tuo fratello commette una colpa, intanto fermiamoci qui, se il tuo fratello commette una colpa, sbaglia, o non è come deve essere, colpa, guardiamo sempre, non solo in negativo, ma anche non è come deve essere. E Gesù detta alcuni comportamenti. e vuol dirci, tra l'altro, che il battesimo e per voi il matrimonio e per i membri dell'istituto la consacrazione, questi sacramenti o quasi sacramenti non ci rendono automaticamente santi. Non perché oggi sei stato battezzato, oggi sei migliore di ieri. Non perché oggi hai ricevuto il matrimonio, il sacramento, adesso vuoi più bene al tuo marito e tua moglie che non ieri. Non perché oggi hai fatto la tua consacrazione con i voti nell'Istituto Santa Famiglia, da oggi tu sei meglio di ieri. Sì, è vero che il sacramento, la consacrazione ci portano una grazia, ci aiuta, questo è verissimo, è sempre valido, ma non è un fatto automatico, un fatto magico. Allora, prima cosa da sapere è che il battesimo, i sacramenti e la consacrazione non ci rendono automaticamente santi. Prima cosa. Perché se si dimentica questo, si diventa intolleranti, si diventa presuntuosi, ingiusti, arroganti. Ci si sente autorizzati a giudicare meno benevolmente gli altri. E guardate, dopo che voi siete entrati nell'istituto, i vicini di casa, perfino i parenti, o che so io, lì col fucile pure, eppure sono dell'istituto. Vedete, vi giudicano meno benevolmente. Tornate a casa, siete stati a fare gli esercizi, state pur sicuri che se succede qualche cosa, gli altri diranno, e poi sono andati a fare gli esercizi, sono peggio loro degli altri, vedete? Come diventiamo intolleranti, come giudichiamo? Stiamo dimenticando che nessuno di noi è santo, anche se abbiamo fatto gli esercizi. E per cui diventa facile fare pettegolezzi, più che critiche, come si dice, costruttive, perché la critica costruttiva è un atto di carità, mentre il pettegolezzo proviene da una mancanza di amore. E invece bisogna essere umili, miti, comprensivi, in continua personale conversione, pensando, se al posto di quella persona che io sto giudicando meno benevolmente, se al posto di quella persona con cui io ce l'ho a morte, perché ha fatto, si è comportato in un certo modo, se al posto di quella persona ci fossi stato io, con lo stesso carattere, con le stesse situazioni di vita, con gli stessi condizionamenti, con la stessa educazione che ha avuto quella persona, se ci fossi stato io, forse io sarei stato migliore di quella persona? Non lo so. Solo il Signore conosce il profondo del cuore. E allora non meravigliamoci se il tuo fratello pecca, se il tuo fratello commette una colpa. Beh, certo, chi di noi non commette una colpa? Ecco allora che Gesù si preoccupa di colui che sbaglia, non di colui che si comporta bene. Gesù pensa a salvare chi va fuori strada e di norma non dà troppe gratifiche a chi vive bene. Anzi, chi ha la grazia di essere nel bene deve vivere per chi è ancora lontano dal bene. Nel cristiano non c'è vera bontà senza questa ansia apostolica. Mi devo preoccupare del fratello che commette una colpa. Mi devo occupare per aiutarlo. E allora ecco cosa continua a dire Gesù. Se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo fra te e lui solo. L'apostolato non fa troppo chiasso, il vero apostolato. L'apostolato è un fatto di scorrimento di grazia tra persone, di aiuto tra persone, ma che non viene sbandierato eccessivamente. Anzi, il più possibile non deve essere sbandierato. Anche Gesù lo dice, va e munisce, tra te e lui solo. Non c'è bisogno che suoni la tromba. Vai a munirlo. È così condannata l'indifferenza. Ognuno pensa per sé, Dio per tutti, e no. O gli altri si arrangeranno, io penso a salvare me stesso, e no. O a un certo punto, e cosa me ne viene, se mi interessa dell'altro, solo il dispiacere, oh, non mi interessa proprio niente, ci penseranno da sé. E quindi viene condannato l'atteggiamento di Pilato, quello di lavarsi le mani. E quindi viene condannato il peccato di omissione. Non hai fatto un tuo dovere. Omissione, che significa rifiutare di fare il bene. Ma con questi atteggiamenti non ci si salva, e tantomeno ci si santifica, e si realizza il desiderio di Dio. Non ci si salva fuggendo dai fratelli, evitando gli erranti, allontanando le persone difficili. Dunque, se un fratello pecca, va e ammoniscilo. È l'atto più squisito di apostolato. Allora qui possiamo porci delle domande. Dobbiamo chiederci se noi viviamo la correzione fraterna, questa forma preminente di apostolato. Se c'è la disponibilità a farla, ovviamente nella carità, e quindi con il rispetto dei tempi, nei dovuti modi, maturate certe situazioni. E certo, ci vuole una prudenza, una saggezza, ci vuole che sia preceduta da preghiera, da riflessione. Più siamo persone di preghiera, di contatto con Dio, tanto più il nostro intervento verso il fratello sarà meno pungente, sarà meglio accolto. E non è che io devo 448 dire quello che devo dire, perché quello che c'ho dentro lo devo dire subito fuori. E no, perché io devo fare le mie correzioni. E no, c'è tutto un modo, però devo essere disponibile a fare qualche cosa, a fare la correzione al fraterno e soprattutto ad accettarla. Ho detto che la si vive questa carità nella comunità, quindi tra più persone, e quindi se c'è una correzione fraterna c'è sempre chi la fa, ma anche chi la riceve. Io potrei essere tra quelli che hanno il dovere di farla, ma anche tra quelli che hanno il dovere di accoglierla se fatta da altri. Come la so accettare? Insomma, perché ci sia una buona correzione e una buona accettazione, cosa è necessario? Che tra le persone esista un vero, leale, sincero atteggiamento di reciproca stima, di reciproco ascolto, di fiducia, che permetta una correzione senza provocare tensioni. Per cui, ancor prima di fare questa opera di bene verso l'altro, devo far sì che ci sia un rapporto di amicizia, di apertura, di cordialità, di fiducia, perché altrimenti butto là sulla strada un seme ed è sprecato. Devo anche fare qualche volta, butto là, a un certo punto penserà il Signore, però devo anche avere una certa saggezza nel modo e nei tempi in cui intervengo. E conclude il brano evangelico: dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a noi. E quindi mi sottolinea quanto ho detto: la correzione fraterna e l'apostolato in genere si fa in comunità, perché è nella comunità che si incontra il luogo privilegiato della presenza di Dio. Per questo è necessario unirsi in comunità, nella predisposizione e nell'atteggiamento di preghiera, prima di tutto. Deve esserci presente il Signore. Questo in famiglia, questo nei gruppi, questo soprattutto la domenica in quanto comunità parrocchiali, comunità locali, Ecco il motivo per cui si dice anche pregare insieme. Ed è un grande atto di carità. Ed è un aiuto, una vera, non solo correzione dei difetti, ma un aiuto in positivo, l'un per l'altro. Pregare insieme, marito e moglie, possibilmente anche i figli, ma innanzitutto marito e moglie, perché dove due o più sono unite nel mio nome, io ci sono in mezzo loro. E allora diventerà facile anche il dover dire qualche cosa all'altro. Allora veramente ci si aiuta, perché si è in una disposizione di anima. Ed è nell'ascolto di Dio che si scopre come fa il Signore a correggerci. Oh, quanta correzione fraterna e paterna ci fa il Signore, sia quando le cose ci vanno bene, sia quando ci vanno male, sia quando abbiamo un buon risultato da quello che abbiamo fatto, e sia quando facciamo fiasco completo, sia quando gli altri ci accettano, sia quando non ci accettano, e così via. Il Signore ci sta correggendo. Il Signore interviene un po' al suo modo per farci capire. Ma il Signore anche perdona, il Signore anche sostiene, perché il Signore ama. E allora vedete che fondamento della correzione fraterna è sempre la parola di Dio. Perché dalla parola di Dio noi scopriamo come il Signore ha corretto continuamente il suo popolo. Pensate là il popolo pellegrinante nel deserto, che non faceva altro che mormorare contro Dio e contro Mosè e contro i profeti. Ma pensate oggi stesso quanta gente mormora contro il Papa, contro la Chiesa, contro le istituzioni, contro le realtà ecclesiali, contro il nostro istituto, contro altre istituzioni, e ognuno ha da dire la sua. E il Signore attraverso e in forza anche di queste negatività che ci sono, ci sa correggere, ci sa illuminare e nel contempo ci sostiene, ci guida. Se noi leggiamo nella Bibbia, sappiamo leggere in questa ottica, la Bibbia è solo ricca di questo, perché la Bibbia non è altro che la storia del continuo amore di Dio. Lui che insegue il peccatore, lui che perdona sempre, lui che richiama sempre, lui che sostiene sempre, è il Signore. Il Signore non fa altro che la correzione da fratello, perché ci ama. Ed è così che la Chiesa si rende visibile e diventa luce delle genti. Diventa apostola, diventa missionaria. Vedano le vostre opere buone, perché glorificano il Padre che sta nei cieli. Voi siete luce, sale, lievito. Non può la luce restare nascosta sotto il moggio. Ebbene, se siamo qui in questi giorni, è per accenderci di una luce ancora più potente, poterci arricchire di una maggiore grazia dentro, una maggiore capacità di comprensione verso gli altri, in modo che tornando veramente nei nostri ambienti diventiamo persone che mettono in pratica senza estinguerlo il debito della carità, cioè dell'apostolato.